Siamo dunque arrivati al Salmo 107 o 106 secondo la numerazione latina e greca e l'ho intitolato così: ringraziamento di esuli e pellegrini a Dio, loro liberatore. Ci sono diverse tipologie che vengono presentate in questo ringraziamento. Io credo che in fondo, ma è una mia opinione perché sono andato a cercare su diversi testi, c'è chi dice una cosa o l'altra, ma la mia opinione è che si tratta di un testo nato durante l'esilio di Israele e in cui si esprime attraverso delle immagini che cosa vuol dire l'esilio. L'esilio vuol dire essere in viaggio e non trovare mai la strada, l'esilio vuol dire vivere in una prigionia e poi sperare di uscirne e di sentirsi la morte che arriva, l'esilio vuol dire questa malattia che ti corrode dentro e che ti rovina le ossa e poi l'esilio vuol dire anche essere in una grande tempesta e scosso dalle onde con rischio di affondare e di non tornare mai a riva. Non so se ho reso l'idea, cioè queste quattro tipologie, per cui secondo qualcuno dice no, in realtà sono quattro gruppi di persone, alcuni viaggiatori, alcuni prigionieri, alcuni malati, alcuni marinai, ma io penso che piuttosto sia un salmo piuttosto unitario, anche se a causa della lunghezza, ben 43 versetti, l'ho spezzato in quattro parti. Noi vedremo adesso i versetti 1-9 e l'ho intitolato così questa prima parte, perché a ogni parte ho dato un titolo e i versetti 1-9 io l'ho intitolato come la carovana nel deserto, chiamiamola così. Immaginate di essere in un deserto, tempesta di sabbia, si sbarrisce l'orientamento, si viaggia un po' alla cieca, non si sa più prendere, anche perché sapete che nel deserto i punti di riferimento erano le dune, e mettete che le dune durante la tempesta di sabbia si spostino, non riesci più a riorientarti. E comincia con una lode, un ringraziamento. Lodate Yahweh perché è buono, e Salmo lodate Yahweh comincia: Odula Yahweh ki tov ki leolam ashdo, e quindi lodate Yahweh perché è buono. Ki tov io tradurrei anche perché è bello, ricordate che tov vuol dire buono e bello in ebraico, cioè la bellezza di Dio. La bellezza di chi è veramente buono dentro e quindi si esprime con la vita, con le scelte, con l'attenzione, con la cura, ecco, perché eterna, Leolam, è la sua bontà, cioè, però sapete che buono si dice Tov, io piuttosto che bontà preferirei mettere misericordia, la Hesed in ebraico è l'insieme di tutte quelle qualità di Dio, misericordia, bontà, tenerezza, consolazione, cioè Dio è questo, quindi noi vogliamo, comincia con una lode, e quindi poi si dice, dicano i riscattati di Yahweh, dicano che cosa? Che lì i riscattati di Yahweh, che li ha riscattati dalla mano dell'avversario e da terre la radunò loro. Chi è l'avversario? L'avversario è il nemico, l'avversario potrebbe essere anche colui che ti tiene prigioniero, che ti tiene in esilio, però l'avversario, pensate, no, ricordate che Gesù, no? Liberaci dal male o dal maligno, l'avversario è il maligno, soprattutto gli ebrei addirittura quando parlano di maligno parlano appunto di una presenza di qualcuno che si oppone a Dio, quindi l'avversario, quindi è l'avversario, più che, non so se lì avete l'oppressore, ma la parola ebraica è, ho visto diverse traduzioni, dicono avversario. E cosa ha fatto? Questi che erano schiacciati è stati riscattati e da terre radunò loro. Da terre, la parola è Arez, cioè territori diversi, potremmo certamente varie terre, però nell'ebraico ci sono da terre radunò loro. Da dove? Dall'Oriente, dall'Occidente, da Settentrione e dall'Oltremare. Allora vedete che all'inizio sembra dire che va bene per tutti, no? Va bene per coloro che viaggiavano e si sono persi, va bene per i prigionieri, i quali sono anche loro, vivono oppressi dall'avversario, va bene per il malato, oppresso dalla malattia, va bene per il marinaio, oppresso dal terrore di precipitare nel profondo dell'abisso. E quindi chi sono i primi, questi che si mettono a ringraziare il Signore? Cioè io direi, è Israele. Israele, chi sono gli israeliti? Notate bene che i verbi sono proprio al passato, passato passato, non l'imperfetto come l'abbiamo noi, perché ricordiamo che i verbi in Israele sono due tipi di verbi, il presente e il passato. Il presente è anche futuro, il passato è passato. Quindi qui siamo, vagarono nel deserto, nella steppa, la via per una città di abitazione non trovarono. Quindi Israele è rimasto senza casa, in fondo non trovare una città di abitazione vuol dire essere già esuli, no? Un uomo che non ha una città, non ha un punto di riferimento, è un esule. Affamati e anche assetati, non c'è il verbo, quindi sono sempre loro, affamati e anche assetati, la loro vita in essi languiva. Vita, io ho tradotto vita, la parola è nefesh, che vuol dire spirito, anima, quindi è la parte vitale dell'uomo, l'uomo si sente morire, quindi si sentivano morire, erano affamati, assetati, la vita veniva meno, ma immaginate soprattutto quando in un deserto, no? La nostra vita, il nostro esilio è un deserto, ci manca ciò per cui vivere, ci manca il pane, da mangiare, poi da bere, soprattutto l'acqua. E cosa hanno fatto questi? E gridarono, no, gridano, non e gridare. Vedete, già questa cosa che mi, è proprio questa finale, ogni volta finisce sempre un po' così, no? Gridano al Signore e il Signore li esaudisce. Mi veniva in mente un po' il libro dei giudici. Se voi vedete il libro dei giudici che si chiama Storiografia Deuteronomista, perché probabilmente deriva appunto da questo storiografo deuteronomista, una delle tradizioni che si trovano presenti nel Pentateuco, nei primi cinque libri della Bibbia, viene presentato un po' così. Israele vive, entra nella terra promessa, a un certo punto si allontana da Dio, arrivano i suoi nemici e lo sottomettono. Israele grida a Dio, Dio suscita un giudice e il giudice li libera. Dopodiché ritornano ancora, Dio suscita un altro, gridano, Dio suscita un altro giudice, e allora qui è proprio, mi sembra di ritrovare la stessa dinamica, no? Questi si trovano in questa situazione e loro cosa fanno? C'è un presente qui, dov'è che ho perso il filo? E gridano a Yahweh nella sventura per loro. Dalle loro afflizioni li libera, quindi non è li liberò e gridarono, no, gridano, vuol dire che Israele si trova ancora in questa situazione, noi che scriviamo questo salmo stiamo ancora gridando e noi siamo sicuri che io se grido a lui, lui mi libera, quindi vedete che è un presente, cioè in fondo quando Israele prega il Signore ha già la certezza di essere esaudito. Ecco, in fondo è questa la novità della preghiera a Yahweh. Egli disse: tutto è stato fatto, ma anche io, se grido, no? Gridate al Signore ed egli vi esaudisce. Allora grida a Dio, ricordate anche Gesù, no? Quando dice: e Dio non esaudirà i suoi figli che notte e giorno gridano a Lui. Non dice gridarono. Allora diremmo: io ho gridato e Lui mi esaudisce. No, io grido e Lui mi esaudisce. Quindi è proprio questa quasi contemporaneità. Quindi io sto vivendo questa dinamica: se io grido a Lui, Lui non mi lascia solo. Magari non mi risponde come vorrei io, notate bene, gridano e Lui li libera, ma non è che Lui mi risponde secondo quello che vorrei io. Lui mi risponde secondo la sua misericordia. Essendo Dio ed essendo Padre, abbiamo letto qualche giorno fa, qual è il padre che non corregge i figli? E certo, la correzione, diceva l'autore della lettera agli Ebrei, nel momento in cui viene applicata provoca dolore, ma questo fa crescere, fa diventare grandi, fa diventare forti. La vite, se non è potata, riselvatichisce, muore. Allora gridano, ecco, e nella sventura per loro, cioè una sventura che cade su di loro, per loro, e dalle loro afflizioni li libera, quindi continua a liberarli. E che cosa fa Lui? E li conduce per una via, quindi una via, no, non dice via giusta come probabilmente avete voi, ma li conduce per una via, cioè il Signore ti indica una strada, è la strada che sa Lui, non dice che certamente se Dio ti conduce è la via giusta, questo è sicuro, Dio non sbaglia strada, Dio non ti dice ma veramente sono sbagliato anch'io, ho sbagliato adesso, torniamo indietro, no, no, Lui non sbaglia strada, ci conduce per una via, per camminare verso una città di abitazione. E qual è la città di abitazione? Ricordate che qual è il sospiro di ogni ebreo? È Gerusalemme. Gerusalemme che non è tanto la città che si trova nella Giudea, eccetera, eccetera, sul monte Sion, ma Gerusalemme è l'ideale di comunione con Dio, è il luogo dove Dio ha posto la sua dimora. Pensate allora anche come viene chiamata Gerusalemme nella lettera agli Ebrei, viene chiamata il luogo del suo riposo, dove io posso stare con Dio, il luogo del riposo. Pensate all'Apocalisse, la Gerusalemme celeste. E quindi questa certezza che il Signore mi condurrà comunque a casa che è il luogo dove Lui abita, cioè mi porterà nel suo cuore. Non c'è niente meglio che stare con Lui, no? Non ho alcun timore perché tu sei con me. Ricordate, se Dio è l'Emanuele, se io sto con Lui e Lui sta con me, questo è il dono più grande. È bello, mi pare Salmo 72, che a un certo punto dice va ani timad tamid imak, va ani tamid imak, ma io sono continuamente con te. Cioè tu, Signore, io non ti vedo, ma io lo so, sono continuamente con te. Ti sono vicino, so che tu non mi abbandoni. E dunque, ecco, il Signore mi conduce verso una città abitazione, cioè un luogo dove finalmente non sono più esule, ma ci abito, ci sto, un luogo dove posso stare. Allora la conclusione qual è? Non dice allora siccome Lui li condurrà, no, no. Lodino Yahweh per la sua hesed, ancora una volta, diciamo bontà, misericordia, tenerezza. Cioè, allora cosa dobbiamo fare? Cominciamo a lodarlo. Guarda che Lui non ti tradisce. Se tu lo desideri, Lui ti porta, ti guida. Quindi lodino Yahweh per la sua hesed, per la sua bontà e anche per i suoi prodigi in favore dei figli degli uomini. Notate bene che viene i figli di Ahadam. E quindi che cosa vuol dire Ahadam? Vuol dire il terroso. quindi i terrosi, cioè coloro che sono niente, che sono un pugno di polvere, che è la scoperta che fa, pensate cosa fa Isaia, chi sono io Signore, no? Un uomo dalle labbra impure che abita in mezzo a un popolo dalle labbra impure. Pensate a Geremia, sono povero, non so parlare, sono giovane. Pensate a Mosè, prima ancora, no? Sono balbuziente, non ho una capacità di parole, cioè balbettare vuol dire non so fare dei discorsi lunghi, ben compaginati. Ma pensiamo ancora, no? Andando avanti, io penso quando chi è Pietro che Gesù sceglie, lo vedremo domenica, è un uomo che ha lavorato tutta notte e non ha preso niente, e non solo lui ma anche gli altri compagni che erano con lui, Pietro, Giacomo, Giovanni, quindi i primi tre apostoli. Ora, e quindi è proprio questa. In fondo viene in mente un po' il tema che ho trattato nell'ultimo ritiro, credo che l'ultimo ritiro che ho preparato, che ho predicato, nuovo, ritiro nuovo, che ho predicato solo una volta, fine novembre, inizio dicembre, è colui che dice di fronte alle esigenze di Dio che cos'è questo per tanta gente. Cioè, chi sono io, no? Io sono come 5 pani e 2 pesci per 5.000 persone, cosa posso farci? Sono niente, quindi è questa povertà, no? Quindi lui ha fatto prodigi per i poverini, i figli dell'uomo, cioè i terrosi, chiamiamoli così, i terrosi. Perché? Cosa ha fatto? Saziò l'anima, nefesh, la vita dell'assetato, cioè ti ha dato da bere, ricordate, a me viene in mente, facciamo anche una lettura cristologica se volete, Gesù ci ha dato la manna nuova, l'Eucaristia, no? Ma ci ha dato l'acqua nuova, chi crede in me, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno, non solo vai a bere, ma diventi una sorgente tu stesso, ma lo dice anche la samaritana, no? Che dice, quando gli dice, se tu sapessi l'acqua che io ti do, io ho un'acqua che tu non conosci, e se io te la do, tu non dovrai più neanche attingere, quindi quest'acqua è una sorgente, se tu non devi più attingere, non è che perché ti sazia, ti dà talmente, ti colma a tal punto che poi scoppi, no, è perché la sorgente è dentro di te e quindi ogni volta puoi bere quando vuoi senza andare da nessuna parte, cioè il fondo è, se tu accogli me, sono io la sorgente. Cioè sono io che ti sazio, sono io che vengo a te che sei assetato. E quindi ecco, è bello, mi pare, no, vedere questa lettura anche cristologica. In fondo chi sono gli esuli? Siamo noi, no? Ricordate la salvergina, no? In lacrimarum valle, exules, figli Eve, no? Esuli figli di Eva, in questa valle di lacrime, potremmo dire questo deserto. Questo luogo dove non c'è né acqua né pane, no? Quindi perché saziò la vita, cioè riempì l'anima dell'assetato e l'anima affamata, quindi anche sempre riempì di bene, penso adesso non mi ricordo, vado a vedere versetto 9, penso che sia Tov, perché se ho tradotto bene, suppongo che sia questo, vediamo. Dov'è? Di bene, Tov, proprio, quindi di bene, di bontà, il bene, diciamo. Quindi se Dio è il Tov, se Lui ti riempie di bene, chi è? È Lui stesso. Il mio corpo è vero cibo, il mio sangue è vera bevanda. Vedete che è possibile, no? Una lettura cristologico e ecclesiologica. In fondo è dire, guarda, in qualunque situazione tu ti trovi, sappi che Dio non ti abbandona mai. Basta che tu gridi, Lui ti ha già esaudito. Tu gli chiedi l'acqua e Lui ti dà la sua vita stessa, che è una sorgente, che sgorga in te. Tu gli chiedi il pane e Lui ti dà il pane che viene dal cielo, cioè quella vita che viene da Dio, quella forza che ti trasforma, che ti rende nuovo. che apre tutta la tua vita e la tua anima, potremmo dire, alla speranza, alla consolazione, a guardare all'avvenire con fiducia, ti aiuta a vincere ogni paura, a liberarti da ogni ansietà. Certamente mi pare che già anche questa prima parte di questo Salmo, che mi sembra che è molto breve, sono appena 9 versetti, domani ne leggeremo un po' di più, ma poi più o meno siamo sempre intorno a questa misura. Questa è la parte più breve, le altre saranno magari un pochino più lunghe, ma comunque già hanno un po' questo andamento, no? Ogni volta che tu ti trovi nel tuo esilio, qualunque sia, che questo esilio sia un esserti smarrito, un essere nella prigione, quindi senza speranza di poter uscire, una specie di baratro in cui ti senti rinchiuso, se questo abisso è la malattia da cui ti sembra di essere in trappola e non riesci a venirne fuori, sia che tu ti trovi come in una burrasca e non sai più in che maniera raggiungere la sponda, sappi che comunque il Signore si prende cura di te. Vedrete che ogni volta si finisce sempre un po' così, no? Finisce magari, non è più, non so, la seconda, la prima pista è proprio questo Dio che ti dà l'acqua e il pane, assicurato, no? Ma ti dà anche altre cose, qualche volta c'è bisogno della sua parola, qualche volta c'è bisogno di un conforto, no? Il Signore darà la sua parola, no? Il Signore si fa trovare da quelli che lo cercano. E questa parola è una parola efficace, egli disse tutto è stato fatto. Comunque vedremo, mi pare questo Salmo a me piace molto per le immagini, perché è pieno di immagini, quindi in qualche maniera sono modi per dire proviamo a descrivere in maniera immaginosa l'esilio che stiamo vivendo, questa situazione di disagio che stiamo attraversando, e io credo che il Signore ci fa capire che in fondo sono tanti aspetti, tante sfaccettature di quest'unico esilio che in fondo è il sospirare, no? La patria promessa, una comunione profonda con Lui, entrare nella tenda, dice anche la lettera agli ebrei, no? Entrare nella tenda, quella vera, non l'immagine della tenda. Avete visto il Signore faccia a faccia, non i tuoni, non i fulmini, la paura, ma avete, ormai siete entrati in questo luogo di pace e di consolazione che è la comunione con Lui. E io penso che se noi lo leggiamo da battezzati, questo salmo possiamo anche trasformarlo in un salmo battesimale, in un salmo che ci aiuta a entrare nella consapevolezza di essere risorti, di essere nuovi. Ma soprattutto la consapevolezza che Dio non ci abbandona mai, qualunque sia la nostra situazione, Lui ha sempre qualcosa di bello da darci, qualcosa di nuovo, di inedito, ha delle soluzioni che noi non ci avremmo mai immaginato. Ecco. Penso che adesso possiamo leggere insieme anche se la traduzione non è la traduzione letterale, quella che vi ho dato, però è una buona traduzione rispetto ad altre. Io ho cercato di dare proprio traduzione letterale, così come io, cercando e arrabattandomi, che io non sono uno specialista, sono un confusionario, arrabattandomi là dove, come potevo, ho cercato di mettere insieme, magari rispettando anche la scansione, le parole, ho messo in fila le parole così come suonano nell'ebraico, in modo da dare un po' senso di come uno lo legge. Ora possiamo leggerlo, anche noi, pregarlo insieme. Ringraziate Yahweh perché è buono, perché eterna è la sua fedeltà. Dicano i riscattati di Yahweh. Egli li riscattò dalle mani dell'oppressore, li radunò dalle varie terre, dall'Oriente e dall'Occidente, da Settentrione e dall'Oltremare. Vagavano nel deserto, la loro pista era nella steppa, non trovavano una città abitata. Erano affamati e assetati, loro si affievoliva il respiro. Nell'angustia gridarono a Yahweh, ed egli li liberò dalle loro angosce. Li guidò su una pista giusta che conduceva verso una città abitata. Ringrazino Yahweh per la sua fedeltà e per i suoi prodigi in favore degli uomini, perché saziò la gola dell'assetato, colmò di beni la gola dell'affamato.